Radio Zappa, voce sottratta all'agricoltura. Don't make
it! Buonasera a tutti. In origine questo doveva essere il primo appuntamento della rassegna che state seguendo. E pensavamo infatti che in linea di massima quando si incontra per la prima volta una persona, una delle prime cose che si tende a ricordare è proprio il nome. Poi a partire dal nome iniziamo a ricordarci magari i tratti del viso, i profumi, le movenze, tutta una serie di altre cose. Questa sera in qualche modo guarderemo alle nuvole, imparando a conoscerle meglio, a chiamarle per nome, e capire cosa sta succedendo sopra la nostra testa può diventare un gioco estremamente interessante, può essere una cosa utile e affascinante. Lo facciamo con Damiano Zanocco, che sarà con noi anche per il prossimo appuntamento. Damiano Zanocco è custode forestale, appassionato di nuvole e meteorologia, istruttore di parapendio e consulente meteorologico di competizioni di parapendio e deltaplano. Tra l'altro ha curato un paio di pubblicazioni per Antiga che trovate all'ingresso se può interessarvi, e anche dei DVD che possono essere un ottimo strumento per proseguire il nostro approfondimento. Gli passo la parola e vi auguro buona serata.
Buonasera a tutti, benvenuti. Grazie per la vostra partecipazione. Io ringrazio Francesco, giusto, e tutta l'organizzazione per questa serata. Spero che oltre che utile sia anche piacevole. Ci provo, vediamo. Parliamo della classificazione scientifica delle nuvole, cioè come si chiamano. La classificazione non è fine a se stessa, ma diventa funzionale per capire cosa abbiamo sopra la testa, come riconoscere le nuvole e poi che messaggi ci danno queste nuvole. L'argomento della prossima serata sarà proprio quella dell'analisi dei cosiddetti cieli pretemporaleschi, cioè quando il cielo ci preannuncia la possibile attività temporalesca, quali sono le nuvole che accompagnano questo tipo di cielo. E nella classificazione, che rischia di essere noiosa, monotona o difficile da ricordare, mi aiuterò con degli schemi, con dei video. Chiaro che l'esercizio poi pratico nel guardare il cielo diventa fondamentale, è un po' come imparare a riconoscere i fiori, ma se poi non andiamo in campagna a esercitarsi e a vedere effettivamente i fiori per poterli distinguere, non riusciremo nel nostro intento. Ogni tanto butto là qualche, chiamiamolo pure concetto, qualche spunto di riflessione a livello pratico di meteorologia su cosa significa. Per esempio, questa sera è una serata relativamente piacevole come benessere, perché nel tardo pomeriggio avevamo circa 18 gradi, siamo ancora 16-17 gradi giù di lì, cioè la temperatura non sta diminuendo. Perché non sta diminuendo? Capite come ci influenzano le nuvole? Non sta diminuendo perché sopra la nostra testa abbiamo uno strato di nuvole. Cioè questa copertura nuvolosa ha un effetto serra, si dice, molto importante, per cui il terreno invece di raffreddarsi rapidamente con la notte, la radiazione infrarossa viene rimbalzata letteralmente dalla nuvola, ritorna a terra e il terreno non si raffredda. Così la temperatura non diminuisce. Abbiamo la sensazione che l'aria sia umida, ma di fatto il terreno, rispetto a una notte pienamente serena, non si sta bagnando, perché il terreno tende a rimanere tiepido, a conservare la sua temperatura. Per cui, per assurdo, se faceva un po' freschino oggi pomeriggio per la copertura nuvolosa, stiamo bene alla sera proprio per questa copertura nuvolosa, quindi la temperatura rimane abbastanza costante. E partiamo con la classificazione. Le nuvole si dividono in famiglie, dove all'interno abbiamo i vari individui che hanno poi delle particolarità e via dicendo. Come famiglie le indichiamo come genere di nuvola. Peraltro la classificazione assomiglia a quella degli animali e dei vegetali, anche se in realtà è abbastanza semplice, perché combinando quei 35-40 nomi riusciamo a ottenere le 200 forme nuvolose universalmente riconosciute proprio a livello scientifico. Partiamo dai generi. Sono 10, come le dita di una mano, e il nome del genere è un nome composto da un prefisso e da un nome successivo. Ecco, in genere abbiamo quindi due nomi collegati. Il cielo è stato suddiviso in tre livelli a cui corrisponde il proprio cosiddetto prefisso: alto, medio e basso. Poi vedremo le quote. E la seconda parte del nome è dato dalla forma della nuvola. Per quanto riguarda la forma è molto semplice. O la nuvola è stratificata come una lamina fogliare, come quella che abbiamo sopra la testa adesso, e si parla allora di strato, ok? Oppure è a battuffolo, a forma di cumulo, da cui il termine cumulo. Quindi o strato o cumulo. Associando la quota della nuvola con la forma otteniamo il nome del genere, con qualche eccezione, come vedremo tra poco. Partendo dall'alto, il prefisso è cirro, che sarebbe, no, nuvola a ciuffo. E in base alla forma abbiamo due generi molto importanti, che sono il cirro cumulo e il cirro strato. Sono i tre generi d'alta quota. Cirro cumulo perché ha battuffoli, cirro strato perché presenta un'unica stratificazione. Abbiamo anche i cirri veri e propri, genere cirrus, perché non sono né a batuffolo né a strato, è una nuvola un po' spuria per i fatti suoi, quindi semplicemente chiamata così come genere. I tre generi d'alta quota, che caratteristica hanno? Anche qui un concetto fisico molto importante. Sono sopra i 6-7 mila metri di quota, dove la temperatura dell'aria è al di sotto dei meno 30 gradi centigradi. Ci torniamo dopo, casomai, per capire l'importanza di questo numero. A livello medio, tra i 5-6 mila metri fino a 2 mila metri di quota, purtroppo il prefisso ci porta a far confusione, perché inizia per alto. Ricordatevi che una nuvola che inizia con il termine alto appartiene al livello medio, da 2.000 a 6-7.000 metri di quota. In base alla forma abbiamo alto cumulo e alto strato, solo queste due. Purtroppo questa nomenclatura risente, è quella scientifica, è universalmente accettata, risente di tutte le distorsioni ricevute in passato. Il primo a classificare in modo scientifico le nuvole è stato Luke Howard, un farmacista inglese pagato dal governo per girare il mondo per vedere se le nuvole avevano tutte la stessa forma più o meno e fare questa classificazione. Noi ci portiamo dentro purtroppo i difetti di quelli che sono state le prime forme di nomenclatura. Per citarne un altro esempio, il livello basso, sotto i 2000 metri, era più bello chiamarla basso cumulo o basso strato, no? Era tutto più semplice, invece si chiama come desinenza, come prefisso, strato, che ci porta anche a far confusione. Quindi strato cumulo e strato strato sarebbe, si chiama semplicemente strato. Siamo già a sette generi. Vedete le quote, 10, 12, 13 mila metri. Al di sopra non ci sono nuvole, non come le conosciamo noi, formate da acqua. E questo è il primo cuscinetto d'atmosfera che si chiama troposfera. Le nuvole, così come le conosciamo, sono all'interno della troposfera. Qualcuna particolarmente grande supera leggermente questo livello di qualche chilometro, ma se no, le nuvole, come le conosciamo noi, stanno al di sotto di questa quota. Siamo già a sette generi, ce ne mancano ancora tre. Tutti questi sette generi non producono precipitazioni, per un altro aspetto molto importante che vedremo nel corso della serata. Cioè non sono in grado di produrre vera pioggia o neve o grandine, perché sono abbastanza sottili da non fare in tempo a produrre goccioline di una certa dimensione. Le gocce di nube sono talmente piccole che il loro tasso di caduta è di qualche millimetro al secondo, insignificante rispetto ai moti d'aria. Negli altri tre generi, il prefisso dei primi due che ci interessano è nimbo in latino. I nomi sono latini perché così ci si capisce in tutto il mondo, per noi è semplice perché la traduzione in italiano è veramente facile. Il prefisso nimbo sta per una nuvola apportatrice di precipitazioni e in base alla forma anche qui ne abbiamo solo due, nembo strato, l'altra doveva chiamarsi nembo cumulo, per comodità non so, l'hanno chiamata cumulo nembo. Queste nubi sono talmente spesse, questa e l'altra, che hanno la base nel livello inferiore, ma si sviluppano verticalmente andando a interessare anche il livello medio e talvolta anche quello superiore. Cioè sono nuvole a grande sviluppo verticale, abbastanza che i fenomeni di condensazione e coalescenza al loro interno fanno sì che possono produrre precipitazioni che possono arrivare a terra, pioggia, neve o anche grandine. Questo è uno schema generale, poi le vedremo con le fotografie e anche con il filmato. Ci manca un ultimo genere, è una nuvola talmente a batuffolo, ma proprio un batuffolo così bello, l'abbiamo visto spesso in questi giorni in cieli cosiddetti di instabilità, che si chiama semplicemente cumulo. E per chi come me vola, o comunque non so se qua ci sono altri volatori, è una nuvola molto importante per le correnti ascensionali e per il volo in generale. Ecco, questi sono i 10 generi. È uno schema così che ho cercato di darvi per cercare di capirli un attimo. Ci aiutiamo adesso con un video con nuvole accelerate come quello di prima di 100 volte, cioè quello che vediamo nel video in un secondo e 40 è quello che succede in un minuto nella realtà. Scusate, in un minuto e 40 è quello che vediamo in un secondo. E dopo torniamo a vedere un po' di immagini di diapositive e per capire un po' con le fotografie come collocare correttamente la nuvola. Okay, andiamo al video. 5 minuti di video, poi torno all'immagine.
L'osservazione delle nuvole è fondamentale per comprendere il divenire dei fenomeni meteorologici. Ma per interpretare una nuvola bisogna prima saperla riconoscere e attribuirle il nome corretto. Vediamo allora come si chiamano le nuvole in base al moderno sistema di classificazione dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Le nuvole sono distinte in generi, a cui appartengono varie specie, a cui si associano delle varietà, delle particolarità supplementari, nubi accessorie e nubi generatrici. Esamineremo nel dettaglio solo i generi di nuvola, con alcuni esempi di specie e varietà. Il genere rappresenta il cognome della nuvola e, come per le persone, è il primo elemento per distinguere una famiglia. La conoscenza delle nuvole, almeno a livello di genere, è essenziale per poter leggere correttamente il cielo. Come per gli animali, i vegetali e altri regni, le nuvole sono denominate utilizzando i termini latini. Questo serve per capirsi in tutto il mondo. Nel nostro caso, la traduzione è molto semplice. In genere, basta sostituire la US finale con la O per ottenere il corrispondente termine italiano. Il nome del genere è composto da due parti. La prima è un suffisso che deriva dalla quota in cui si trova la nuvola. La seconda è determinata dalla forma della nube. Relativamente alla forma ci sono solo due possibilità. La nuvola può essere stratificata, omogenea e distribuita su un'ampia distesa, quindi si definisce strato. Oppure può essere cumuliforme, a batuffolo o a fiocco, quindi viene definita cumulo. La nuvola va sempre osservata nel singolo dettaglio. Se appare stratificata, ma formata da una miriade di piccoli battuffoli, di fatto la nube è cumuliforme. Relativamente alla quota, la parte bassa dell'atmosfera, la troposfera, viene suddivisa in tre livelli: basso, medio e alto. Nelle regioni temperate, il livello basso si estende dal livello del mare fino a una quota di 2000 metri e assume il suffisso strato. Il livello medio si estende da 2000 fino a 7000 metri e assume il suffisso alto. Il livello alto si estende da 5000 metri fino al limite della troposfera, in genere 8000-13000 metri a seconda della stagione, e assume il suffisso cirro. Vi sono poi alcune nuvole così spesse da non essere confinate in un ben preciso piano, ma occupano due o tre livelli. Queste nubi, apportatrici di precipitazioni, assumono il suffisso nimbo. Combinando il suffisso della quota con la forma della nube, otteniamo la denominazione dei 10 generi di nuvola universalmente riconosciuti. Vediamoli.
Questa classificazione va bene come quote, come avete visto nel video, per quelle temperate. Cambiano un pochino le quote tra l'equatore e i poli, però a livello di classificazione sono distribuite in tutto il mondo queste forme, tranne nella regione dei poli, dove mancano solo i cosiddetti cumulonimbi, che sono le nubi temporalesche. Ecco, nel settore, diciamo, polare, di fatto mancano. Però nelle regioni temperate fredde, temperate equatoriali, ci sono tutte. Si alternano, eccetera. Il problema piuttosto è che adesso nelle diapositive io vi mostro dei generi di nuvola, belli, lampanti, chiari. Quando osserviamo le nuvole, sono nel divenire, in movimento, possono cambiare l'una nell'altra, no? L'evoluzione è veloce rispetto all'evoluzione delle specie come le conosciamo negli animali e nei vegetali, che richiedono invece migliaia di anni, e quindi a volte non riusciamo a capire bene se è una o se è l'altra, se nel frattempo è cambiata. Questi errori fanno parte del gioco, e la cosa importante è invece riuscire a capire con la classificazione dove siamo. Sbagliare questa nuvola con questa, sì, sarebbe un errore importante. Sbagliare questa con questa, nel momento in cui vediamo degli ibridi, no. Cominciamo a vedere i vari livelli, partendo dall'alto, quindi i primi tre generi, cirro, cirrus, cirrocumulo e cirrostrati. Come dice il termine stesso, il termine cirro sta per nube a ciuffo, fibrosa, sericea, sembra seta, perché siamo al di sotto di una temperatura molto importante, sotto i meno 30 gradi, e questa temperatura la troviamo da una certa quota in su, d'inverno sopra i 5-6 mila metri, d'estate sopra i 6-7 mila, 8 mila metri, però temperatura sotto i meno 30 gradi. Cosa succede? Un fenomeno molto importante, che le gocce delle nuvole ghiacciano. Però voi mi dite, l'acqua ghiaccia a 0 gradi? Sì, è vero che ghiaccia a 0 gradi, ma ghiaccia quando è a contatto con corpo solido. Per un fenomeno fisico molto importante che si chiama sopraffusione, le goccioline piccolissime, come detto, di nuvola non ghiacciano a 0 gradi, neanche a meno 10, neanche a meno 20. Cominciano a ghiacciare, se sono pure, a meno 30. E quando ghiacciano, allora la nuvola presenta questo tipo di aspetto. Siccome poi all'interno delle goccioline che formano le nuvole ci sono delle impurità, pulviscolo atmosferico, ed è un corpo solido, ecco che anche nel livello medio, come vedremo, una parte delle goccioline ghiaccia. Però questa è un'altra storia, ci arriviamo dopo. Quindi nubi completamente ghiacciate le troviamo solo sotto i meno 30 gradi, quindi a quote molto alte. Tra l'altro il ghiacciamento è un fenomeno importantissimo per lo sviluppo delle precipitazioni, perché quando una nuvola non ghiaccia non dà precipitazioni, o se le dà in forma molto lieve, Cioè il 95% delle precipitazioni come noi le conosciamo, pioggia, neve, grandine, ma anche la pioggia d'estate, inizia sempre come parte ghiacciata, da nuvole di media alta quota in parte o totalmente ghiacciate. Anche questo è un aspetto molto importante. Torniamo alla classificazione. Genere cirrus. Quindi sono dei banchi filamentosi, sericei, dove c'è dello spazio blu tra uno e l'altro, quindi separati. I cirri sono di varie specie. Un cenno alle specie lo faremo dopo. Quindi è una famiglia, un genere di nuvola, genere cirrus. Quelle che nel nostro immaginario collettivo le conosciamo bene, le sappiamo bene come sono i cirri. Quello che invece non sappiamo benissimo, forse, è che nel gruppo dei cirri, nel suo insieme, abbiamo altri due generi di nuvole, cirrocumuli e cirrostrati, in base alla forma. Come si sentiva nel video, la nuvola va osservata nel dettaglio per dire di che genere è. Per cui a me sembra una nube, sì, stratificata nel suo insieme, ma se la guardiamo nel dettaglio è formata da una miriade di batuffoli, molto piccoli, ma ci sono. Per cui come genere appartiene al cirrocumulo. Quindi anche questa nuvola qua, da distante non si vede bene, è formata da batuffoli, quindi è un cirrocumulo. Come distinguere questa nuvola da quella che sta sotto nel livello medio? Appare un po' fibrosa, ci dà l'idea che sia quasi seta, quindi ghiacciata. Non ha ombra propria, appare bianca. Non ha ombra a terra, non forma delle ombreggiature a terra. E se ancora abbiamo dei dubbi, la guardiamo alta nel cielo, c'è una regoletta molto semplice che, osservando i batuffoli a braccio teso, i batuffoli che formano la nuvola sono più piccoli dell'ampiezza del mignolo, cioè più piccoli della larghezza di un grado come angolo, come regoletta generale. Se invece la nube d'alta quota, più o meno fibrosa come ci appare, non presenta dei batuffoli, ma è omogenea come questa qui, allora si parla di cirrostrato. A volte, non sempre, però a volte il cirrostrato dà un fenomeno ottico molto bello da vedere, che è l'alone. L'alone lo troviamo attorno alla Luna, attorno al Sole, e osservando, diciamo, l'alone a braccio teso, sul pollice mettiamo il disco solare o la Luna, sul mignolo con la spanna aperta, a 22 gradi di distanza circa, troviamo l'alone. Se vediamo l'alone, di fatto è una nube d'alta quota, spesso un cirrostrato matematico, perché l'alone si origina in nubi completamente ghiacciate. Quindi è un segno distintivo abbastanza importante. Se non c'è, potrebbe essere lo stesso un cirrostrato, solo che non forma l'alone. Per definizione, se lo forma, è ad alta quota. Ci abbassiamo al livello medio, quindi sotto i 5-6 mila metri e fino a 2000 metri di quota. Le temperature possono in genere essere piuttosto negative sotto zero, ma sono al di sopra dei meno 30 gradi, quindi la nube non ghiaccia. Ghiaccia soltanto una piccola parte di goccioline, quella che al loro interno hanno un cosiddetto nucleo di condensazione particolare che funziona da nucleo glaciogeno, altrimenti buona parte delle goccioline rimane liquida. Ecco che la nuvola ci appare già un po' più pesante, più densa. Vedete che ha ombre proprie, appare grigiastra in certi punti, fa ombre a terra. Ci dà l'idea di essere meno fibrosa, non come seta rispetto ai cirri visti in quota. Quindi come si chiama questa nuvola? È del livello medio, quindi alto. A batuffoli o no? Alto cumulo. Ok. Di alto cumuli ne abbiamo di varie specie e alcuni li esamineremo nel prossimo appuntamento, perché il livello medio, con le sue sfaccettature, con le sue sfumature a livello di nuvola, è un livello molto importante nella previsione dei temporali, e ne parleremo la prossima volta, quindi lo approfondiremo. Come specie ne abbiamo di diversi tipi, poi lo vedremo la prossima volta, o faremo un cenno alla fine. Qui vediamo un fenomeno particolare. Questo di fatto è un alto cumulo, anche se i batuffoli sono appena appena visibili, poco, però ci sono, e sta succedendo un qualcosa di particolare. Vediamo se ci arrivate per intuito qua. Cosa sta succedendo qui, in questo buco blu? La nuvola sta ghiacciando. Bravissima. Cioè, l'alto cumulo sta metamorfosando. Siamo al limite, no, dei meno 30 gradi, ghiaccia, da origine a un banco di cirri. Abbiamo detto che i cirri sono fondamentali, la parte ghiacciata è fondamentale per dare origine alle precipitazioni, quindi il cirro comincia a far scendere i suoi cristalli di neve, di ghiaccio, scendendo per altri meccanismi che vedremo casomai qualcosina la prossima volta, comincia a rievaporare e sparisce. Quindi l'alto cumulo si trasforma in cirro che poi pian pianino rievapora, e spesso osserviamo dei buchi blu molto particolari, proprio tondi, in questi banchi di alto cumuli, spesso confusi, mascherati come scie chimiche o fenomeni strani, particolari. Invece è un fenomeno che avviene non frequentemente, ma del tutto naturale, per far capire questa situazione di passaggio tra una nuvola e l'altra. Questa è un po' una curiosità. Andiamo all'altro genere del livello medio, quindi comincia sempre per alto, però mancano i cumuli, quindi alto strato. Che caratteristiche ha rispetto al cirro strato visto prima? Non forma mai l'alone, perché in parte è formato anche da gocce liquide sopraffuse, quindi non lo forma. Se lo formasse, possiamo dire che sarebbe lo stesso un cirro strato. Presenta poi parti grigie, cioè ombra propria. Non è bianco o quasi trasparente come un cirro strato. Come distinguerlo da quello più basso, che è lo strato? Perché se il sole è visibile, non sempre è visibile attraverso questa nuvola, ma se è visibile, il disco solare appare come visto attraverso un vetro smerigliato. Non è ben distinto. Questo perché comunque la nuvola, anche se parzialmente liquida, presenta comunque una certa frazione solida di goccioline ghiacciate, da qui questo effetto. Da un alto strato, proprio per questo motivo, potrebbe già cominciare a fare qualche goccia di pioggia o qualche fiocco di neve, ma anche se spesso 1-2 km in quota, non è sufficiente a dare origine a precipitazioni proprio come le conosciamo, in grado cioè di bagnare bene il terreno. Quello è un altro genere di nuvola, che lo mettiamo già qui perché gli assomiglia, che è il nembostrato. Gli assomiglia perché arriva a livello medio, talvolta anche quello alto, ma è talmente spesso che la sua base sconfina nel livello inferiore. Nembostrato, quindi nube a portatrice di precipitazioni. Proprio perché sotto un nembostrato piove o nevica, spesso una nuvola invisibile, cioè noi vediamo un grigio uniforme proprio perché oscurato dalla presenza delle precipitazioni. Nembostrato in buona parte è liquido, ma in parte anche ghiacciato, come detto. Che caratteristica ha allora? Perché nevica sotto un nembostrato anche se è formato da una parte liquida? Perché quelle a scendere sono solo i cristalli di neve, che pian pianino si appesantiscono, caricandosi di altro vapore e di acqua, anche liquida, vedremo tra un attimo come, e quindi quella che esce dalla nuvola è solo la parte solida. Quella liquida rimane sospesa. Il cristallo di neve è un corpo ghiacciato, quindi quando scende e va a toccare delle gocce liquide sopraffuse, le ingloba. Queste ghiacciano, sono già sotto zero, toccano un corpo solido e ghiacciano. E quindi arricchiscono, più o meno indirettamente col vapore o direttamente per contatto, il cristallo di neve che scende. Quindi spesso l'aspetto del nembo strato è molto offuscato dalla presenza delle precipitazioni.
I cirri sono nubi isolate costituite da delicati filamenti bianchi, trasparenti e a splendore serico. Hanno un aspetto fibroso, tipo capelli, a colpo d'unghia, a fiocco o a bande strette. Essendo nubi d'alta quota, dove la temperatura è inferiore a 30 gradi sotto zero, sono costituiti esclusivamente da cristalli di ghiaccio. Al nome del genere manca il suffisso della forma, questo perché i cirri possono essere sia cumuliformi che stratiformi. I cirri sono classificati in 5 specie. I cirrocumuli sono formati da sottili distese o banchi di nuvola composti da piccoli elementi sotto forma di granuli, increspature o batuffoli, fusi o separati e più o meno regolarmente disposti. Sono privi di ombra propria, appaiono quindi bianchi o trasparenti e non originano ombra a terra. Sono costituiti quasi esclusivamente da cristalli di ghiaccio. Si distinguono dai cirri per essere suddivisi in elementi molto piccoli, inferiori alla larghezza del dito mignolo quando osservato a braccio teso. Il cirrostrato è formato da un tenue velo nuvoloso, biancastro e trasparente, di aspetto fibroso, serico o apparentemente liscio. Copre parzialmente o interamente il cielo, ma il sole è sempre ampiamente visibile attraverso la nuvola. Spesso origina l'alone, un cerchio iridescente situato a 22 gradi dal sole, indice che la nube è costituita esclusivamente da cristalli di ghiaccio. Gli altocumuli sono formati da banchi o distese più o meno continue di batuffoli, lamine, masse tondeggianti, rotoli, eccetera. Possono avere un aspetto parzialmente fibroso, liscio ed essere più o meno fusi tra loro. Sono dotati di ombra propria e a terra, assumono quindi anche colorazioni grigiastre. Gli altocumuli sono costituiti in parte da cristalli di ghiaccio e in maggioranza da gocce liquide sopraffuse, che non congelano anche se ci troviamo a temperature negative. Si distinguono dai cirrocumuli per un'ampiezza apparente dei singoli elementi superiore alla larghezza del pollice quando osservato a braccio teso. Nel dubbio, se la nube presenta ombreggiature, per definizione è un alto cumulo. Sono riconosciute 4 specie, le stesse presenti nei cirrocumuli e negli stratocumuli. Vediamo alcuni esempi di varietà degli altocumuli. L'alto strato è una distesa grigia o bluastra di aspetto striato, fibroso o apparentemente uniforme. Può coprire anche totalmente il cielo. È composto da cristalli di ghiaccio e da gocce liquide sopraffuse. Il sole può essere ancora visibile nelle parti più sottili della nuvola come attraverso un vetro smerigliato, senza tuttavia produrre fenomeni di alone. Ok, siamo arrivati qua, ci manca il nembo strato, lo vediamo dopo nel video, e invece qui abbiamo le nuvole del livello più basso, andiamo sotto, quindi prefisso strato,
sono anche qua due, strato cumuli e poi vedremo strato e basta da solo, quella stratificata. Abbiamo visto che nell'alto cumulo i batuffoli sono più grandi del pollice, visto a braccio teso, e più piccoli dell'apertura di una mano. Nel caso di dubbio, in mancanza di riferimenti altitudinali, come qua, siamo in collina, Schio, quindi le nuvole sono sotto i 2000 metri, si vede chiaramente, nel caso di mancanza di riferimenti altitudinali, la caratteristica dello stratocumulo è di essere ancora un po' più pesante come nuvola, no? Più densa, con parti ancora più scure, e non è mai ghiacciata, non presenta mai parti fibrose, perché tutte le goccioline praticamente sono liquide. Siamo in genere a temperature positive o appena appena qualche grado sotto zero. Se ancora abbiamo dei dubbi, guardiamo i singoli batuffoli e ci appaiono più grandi, osservandoli, no, abbastanza in verticale, più grandi dell'apertura della mano a braccio teso, quindi una, diciamo, una angolazione di più di 5 gradi. Possono essere molto irregolari o talvolta avere delle strutture ondulate che poi conferiscono dei nomi, come abbiamo già visto, anche a livello di specie, perché noi stiamo guardando adesso una famiglia che è il genere. L'altro genere di bassa quota, lo strato, quando non presenta batuffoli, ma sembra uno strato unico, grigio, quello che abbiamo praticamente sopra la testa adesso, è uno strato grigio, uniforme, sotto i 2000 metri, e la nebbia che tocca un po' il fondovalle, di fatto è uno strato la cui base però arriva a livello del suolo. Se il sole, basta poco perché il sole non sia visibile o la luna, bastano 80-100 metri di spessore, a differenza di un cirrostrato che può avere anche 2-3 km di spessore ma non maschera il sole, uno strato invece anche con soli 80-100 metri può mascherare completamente il sole e quindi a volte è difficile da riconoscere. Se invece il sole è visibile, anche per un po', come in questo caso, noi vediamo un disco solare netto, preciso, proprio perché non presenta parti ghiacciate, non presenta cioè cristalli di neve al suo interno. Bene, passiamo a un'altra nuvola molto bella, molto particolare, che ci conferisce quel cielo molto tridimensionale che abbiamo avuto in questi giorni, oggi, ieri, no? Dopo il passaggio delle perturbazioni, spesso è così, proprio perché l'aria è un po' umida, le nuvole si formano facilmente, ma allo stesso tempo abbiamo la cosiddetta instabilità residua, per cui le nuvole si sollevano e producono queste strutture a cavolfiore molto, molto appariscenti, di un bianco brillante. Ecco, questi sono i cumuli, genere cumulus. La caratteristica è una base relativamente piatta e una sommità a cavolfiore più o meno sviluppata a seconda della sua dimensione, isolato rispetto ad altre nuvole che ci sono attorno. Cioè noi possiamo avere un bel cielo pieno di cumuli, ma i singoli batuffoli rispetto a uno strato cumulo, rispetto a un alto cumulo, sono molto isolati l'uno dall'altro, sono ben separati. E infine, come genere che comincerebbe come nembo, poi il nome è stato invertito, vado a capire il perché, bisogna ricercarlo a livello storico, è il cosiddetto cumulo nembo, che a differenza dei cumuli, come li abbiamo visti qua, che hanno una struttura a cavolfiore ben precisa e sono liquide queste nuvole, perché sono di bassa media quota, un po' tutte e due, ma il cavolfiore sommitale non arriva ai meno 30 gradi, come detto, il suo fratello maggiore, che è il cumulo nembo, altro genere, è uno sviluppo esagerato del cumulo, arriva a superare quel livello dei meno 30 gradi, per cui vedete che la sommità diventa di aspetto cirriforme, fibroso, ghiacciato, da cui il nome a sé di questo genere. Quindi nella parte alta assomiglia a un cirro, nella parte media sembra un grande cumulo, sotto sembra quasi un nembo strato, per intenderci, perché la base è per terra sotto i 2000 metri e va veramente in alto. È la nuvola che si sviluppa di più in altezza, Pensate che all'equatore può arrivare a 16, 17, 18 km di altezza e avere la base a 1000 metri, anche meno, ed è la nube temporalesca. Per definizione, solo il cumulo nembo può produrre temporali. Se in questo momento che adesso abbiamo uno strato sopra, ma a un certo punto cominciamo a vedere lampi, sentire tuoni e fulmini, comincia un violento scroscio, di fatto sopra vuol dire che adesso abbiamo un cumulo nembo, per definizione. Ecco, la nube ci appare molto chiara, bianca, luminosa, vista di lato, dalla parte del sole. Sotto, chiaramente, è la tipica nube temporalesca. Anche questa qua, vista così a 50-80 km di distanza, sotto potrebbe essere così, tranquillamente. Ok, finiamo la parte del video e poi approfondiamo alcuni aspetti sul tempo che ci rimane sui nomi delle nuvole.
Stratocumuli sono banchi o strati di nuvola grigi e o biancastri, disposti in lastre, ciottoli, rotoli, masse tondeggianti o batuffoli, più o meno saldati tra loro. L'aspetto non è mai fibroso e presentano quasi sempre delle parti scure. Sono costituiti quasi esclusivamente da gocce liquide. La maggioranza dei singoli elementi regolarmente disposti presenta una larghezza apparente superiore a una mano quando osservata a braccio teso. Lo strato è una distesa nuvolosa grigia con una base piuttosto uniforme, anche se talvolta appare composto da elementi rotti e sfilacciati. Non produce fenomeni di alone e quando il sole è visibile attraverso la nube, il suo contorno è chiaramente definito. È costituito quasi esclusivamente da gocce liquide. La nebbia di pianura o di fondovalle è uno strato la cui base raggiunge il suolo. Il nembostrato è una spessa e grigia coltre nuvolosa, di solito molto scura. Ricopre interamente il cielo e non lascia intravedere il sole. Il suo aspetto è reso sfumato dalle precipitazioni, neve o pioggia, più o meno continue. È costituito da gocce liquide nelle parti basse, miste a cristalli di ghiaccio nelle parti intermedie, talvolta solo cristalli di ghiaccio nel settore alto della nube. I cumuli sono nubi distinte, generalmente dense e a contorni netti, che si sviluppano verticalmente a mammelloni, a cupole o a torri e la cui parte superiore assomiglia a un cavolfiore. Le superfici illuminate dal sole sono di un bianco splendente, mentre la base della nuvola è relativamente scura e piuttosto orizzontale. Talvolta i cumuli appaiono frastagliati. Al nome del genere non è associato il suffisso della quota. I cumuli infatti sono situati sia nel livello basso, sia in quello medio o possono occupare entrambi i livelli. Talvolta danno origine a precipitazioni. Sono riconosciute 4 specie. Cumulo nembo è una nube densa e pesante, di elevata estensione verticale, con la forma di una montagna o di enormi torri. Almeno una parte della sua porzione superiore è generalmente liscia, fibrosa o striata, di solito appiattita e spesso assume la forma di un'incudine o di un grande pennacchio. È l'unica nube in grado di produrre temporali e tutti i fenomeni connessi. In caso di dubbio con un nembo strato o un grande cumulo, se la nube origina un forte rovescio, grandine o fenomeni elettrici, per definizione è un cumulo nembo. Vi sono 2 specie.
Ok, allora, prima di addentrarci un pochettino sulla classificazione, perché in realtà la cosa è anche un po' più complessa, facciamo un attimino un ripasso e poi spazio a qualche domanda su alcune cose che magari non sono chiare o altro. Allora, i 10 generi, come le dita di una mano, i 3 ad alta quota, cirri, cirrocumuli e cirrostrati. Ok. I 2 di media quota, altocumuli e altostrati. I 2 di bassa quota, purtroppo comincia per strato, quindi ci porta a far confusione, quindi stratocumuli, strati. 2 che producono precipitazioni, quelle vere, nembostrato e cumulo nembo. E infine il batuffolo per eccellenza, il cumulo. Questa è la classificazione dei 10 generi. La prossima volta prenderemo in esame, utilizzando purtroppo, perché la classificazione serve a questo, è importante conoscerla perché poi diventa funzionale, osservando determinati tipi di nuvole che adesso accenniamo, riusciamo a capire se si può formare un temporale o meno e in che tempo. Perché un conto è vedere un temporale, sta per arrivare verso di noi e più o meno capiamo quanto tempo impiega, che percorso fa. Diverso è avere sopra la nostra testa un cielo quasi sereno, non avere ancora il temporale, ma poter dire che siamo in un cielo pretemporalesco, che si può formare sopra la nostra testa in un certo lasco di tempo. È proprio l'obiettivo della prossima serata. Allora, facciamo un passetto avanti. Perché se è vero che abbiamo detto che ci sono 10 generi, ma ogni genere presenta una serie di specie con nomi che poi tendono a ripetersi, quindi è anche facile fare un po' di confusione. Quindi il genere Cirrus, che è una famiglia, presenta una certa quantità di persone all'interno di quella famiglia con determinati nomi. E poi ogni persona si distingue dalle altre per una serie di varietà o particolarità. Per dire, la famiglia, no, appartenente al genere Rossi, Alberto, sì, quale Alberto? Quello coi baffi, oppure quello calvo, quello coi capelli. Ecco, c'è una descrizione proprio fisica della nuvola. Ecco che con una quarantina di nomi, combinandoli assieme, otteniamo, come detto, quelle 200 forme nuvolose che sono quelle universalmente riconosciute dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Mi faccio un piccolo spot pubblicitario. Il video che abbiamo visto è un video fruibile, commerciale, per chi fosse interessato a rivederlo ed approfondire è presente, diciamo, all'uscita. E come pure un libro, tutte le immagini sono prese dal libro che ho avuto un po' la fortuna di scrivere ed è stato pubblicato ancora diversi anni fa, dove è riportata la classificazione delle nuvole così come l'abbiamo vista con le foto che stiamo vedendo. Per chi fosse interessato, a fine serata può sfogliarlo e vedere. Sono peraltro due libri, uno piccolo, io volando in parapendio gestisco una scuola di volo, l'ho pensato anche per chi va in giro in montagna o con lo zaino, diciamo come avere il proprio manualetto per studiare le piante e i fiori, idem per chi vola, e quindi c'è una parte ridotta del libro, che sono le prime 100 pagine del librone grande, che è solo la classificazione delle nuvole, e ci sta in uno zaino, ci sta nella sacca da volo, diciamo. Quello grande invece mette in relazione le nuvole, partendo dalla classificazione, con i fenomeni meteorologici principali, tra cui appunto i temporali e l'analisi dei cieli pretemporaleschi. Quello è un librone grande ed è da comodino. Pesa 1,7 kg quel libro lì. È abbastanza, diciamo, sono 500 fotografie di cui in parte stiamo vedendo. Torniamo a noi per approfondire un po' per il tempo che ci rimane, fino ad arrivare quasi alla tra virgolette, speculazione sui nomi, perché poi possiamo quasi inventarci dei nomi delle nuvole. Però partiamo da un aspetto molto importante. Abbiamo visto l'altocumulo. Con le specie è quasi più facile dei generi, perché le specie sono molto collegate all'aspetto fisico, come lo vediamo, della nuvola. Per esempio, l'altocumulo, È vero che è un alto cumulo a batuffoli, quindi, ma se è ampiamente distribuito su una distesa, come abbiamo visto già in qualche foto, allora la specie è stratiforme, cioè è un alto cumulo ma che ha la forma di uno strato. Ok? Quando invece l'alto cumulo presenta una forma a lente, lenticchia, a mandorla, come si potrebbe chiamare? Lenticolaris, cioè a forma di lenticchia, a forma di lente, che peraltro è una nuvola bellissima, l'avete vista anche nel video iniziale ogni tanto, è molto particolare e ci fa capire che in quota c'è vento forte e per effetto orografico il vento va in ondulazione, per cui quello che vediamo come nuvola è come se fosse la cresta di un'onda. Anche qua una curiosità. Noi immaginiamo l'aria con dei movimenti un po' disordinati a volte. Invece immaginatela sempre che sopra la nostra testa c'è almeno un cuscinetto che sta ondulando regolarmente, come le onde del mare, a volte molto molto regolare. C'è sempre un cuscinetto in ondulazione, anche se il vento magari è debole, ma c'è sempre. Talvolta questi fenomeni sono estremi, come vedremo, per cui si formano delle onde gigantesche che gli aglianti utilizzano sapientemente per surfare, letteralmente, e fare guadagni di quota anche di 5-6 km, 5-6 mila metri su queste onde per aria. Quindi alto cumulo lenticularis. Altra specie importantissima per la prossima volta. Una base comune con una serie di torrette messe più o meno in fila, che mi fanno capire che l'aria è instabile. Vedremo il concetto di stabilità e instabilità dell'aria la prossima volta, che è molto importante per l'analisi dei cieli pretemporaleschi. Cosa succede? Che non appena inizia la condensazione, la nube schizza verso l'alto e si propaga con un piccolo cavolfiore e sembra quindi la cinta di fortificazione medioevale, da cui il termine alto cumulo castellano. Sembra un muretto di un castello, proprio qui in merletti. Infine, se l'alto cumulo ha una struttura disordinata, non ben precisa, con elementi molto distinti fra di loro, si chiama semplicemente a fiocco, cioè floccus. Queste sono le quattro specie dell'alto cumulo. Le stesse specie le possiamo portare allo strato cumulo che sta sotto e al cirro cumulo che sta sopra, capito? Combinando i nomi. Ne vediamo qualche esempio. Allora, alto cumulo è un po' ondulato, questo effettivamente, però è un'ampia distesa omogenea, quindi alto cumulo stratiforme. Migliaia di batuffoli che spesso al tramonto, questi qua, regalano dei cieli bellissimi. Andiamo a quello più facile. Lenticularis, eccolo qua. Immaginate che qui il vento, proprio come filetto fluido, si sta muovendo in questo modo qua, a forma di onda, da cui questa struttura a lente nella parte alta dell'onda, dove l'acqua condensa e dà origine alla nuvola. Lenticularis. A volte regalano dei cieli spettacolari anche queste strutture qua. Molto spesso in montagna, quando c'è vento forte in montagna, spesso si formano questo tipo di onde. E questo che è molto importante per la prossima volta. Base comune, una serie di torri, cinta di fortificazione medioevale, castello, quindi alto cumulo castellanus. Questo lo vedremo in tutte le salse la prossima volta, perché è spesso associato al formarsi o all'arrivo, nel giro di qualche ora, dei temporali. E infine, se l'alto cumulo è un po' disorganizzato, un po' sparso, con elementi un po' irregolari, semplicemente alto cumulo a fiocco, a singoli fiocchetti e batuffoli. Per curiosità, ogni specie può avere diverse varietà. E qui andiamo un po' a speculare, non è più funzionale a quello che ci servirà la prossima volta, ma tanto per curiosità, come si sono sbizzarriti I vari studiosi che hanno dato i nomi alle nuvole, ne vediamo qualcuna. Per curiosità, quando c'è spazio blu tra un batuffolo e l'altro, la varietà diventa perlucidus, perlucida. Quando invece non c'è lo spazio blu tra un punto e l'altro, è un'altra cosa. Quando il sole è visibile attraverso la nuvola traslucido, quando invece il sole non è visibile, opaca. Qui vediamo un stratiformis traslucido, questo secondo voi cos'è? Invece è sempre un alto cumulo, ma a forma, è visto da sotto, quindi non si vede bene, però a forma di lente il sole è visibile, quindi sempre della varietà translucidus. Se invece il sole non si vede attraverso la nube, si dice che è opaca, opacus. E qui vediamo una lenticolare col sole invisibile attraverso la nuvola. Quando invece abbiamo più cuscinetti di nuvola, si dice che è duplicata a più livelli, duplicatus. Se invece ha una struttura ondulante, che non è solo la lenticolare, ma può essere anche un alto cumulo, come visto prima, stratiforme, ma ha una struttura a onde, allora si chiama undulatus. Però qui stiamo soltanto giocando un po' con i nomi e non è più funzionale al nostro obiettivo. E qui, per esempio, possiamo metterci di tutto e di più, perché è un traslucido, si vede il sole, è perlucido, è un alto cumulo stratiforme, è addirittura radiatus, sembra cioè vada a configurarsi con una raggiera verso un certo punto dell'orizzonte, e vedete che le varietà possono essere tante. Direi che con i nomi ci fermiamo qua, se no andiamo a casa con una gran confusione. Se c'è spazio alle domande, se no possiamo già cominciare a parlare della prossima serata, che richiede un po' più di non tanto uno sforzo così di memoria, quanto più un ragionamento assieme. In mancanza di riferimenti altitudinali, no? Non è facile, perché giustamente tu mi dici, vi do del tu per comodità, che sembra un cirro. È vero. E io qua ci metto del sottile, perché intanto non è un cirro, è una piccola differenza. Questo non è un alone, ma è una corona. E perché si formi la corona, che non è a 22 gradi dal sole, sono delle chiazze di colorazione in più posizioni, la nube deve essere in parte liquida. È una finezza. Poi, è vero che è sottile la nube e con contorno un po' particolare, ma perché è un'onda. Se però io la guardo bene bene, non è una nube così fibrosa come il cirro. Cioè sembra, per parlare di tele, sembra una tela uniforme, non setta proprio. Lì un po' la differenza. E capisco la difficoltà, è difficile, proprio perché non ho un riferimento altitudinale e mi trae in inganno anche come tipo di luce, ci sta. Ok? Ecco, più andiamo verso il basso, più è la sensazione di pesantezza e densità della nuvola, più grigia, più scura, batuffoli più grandi. La regoletta generale, cirrocumuli più piccoli del mignolo, altocumuli dal pollice alla mano, stratocumuli più grandi di una mano come batuffoli, come regola generale. Poi vedo le ombre, il senso un po' di pesantezza e di bassezza che dà la nuvola. Il cirrocumulo è un cielo alto, sentiamo di avere spazio nell'osservarlo. Uno stratocumulo è... Certo che far confusione tra un alto cumulo e uno stratocumulo lì, cos'è, a 1800, no, a 2200 metri, non stiamo là, non è importante. Uno stratocumulo rispetto a un cirrocumulo è un errore importante. Allora, cominciamo da questa presentazione qua un attimo, perché ci collega alla classificazione da una parte e dall'altra ci anticipa il cielo pretemporalesco. Cosa si intende intanto per instabilità di una massa d'aria? La massa d'aria, quella che abbiamo sopra la nostra testa, si definisce stabile quando il gradiente termico verticale, cioè la diminuzione di temperatura con la quota, è lieve, bassa. Cioè, man mano che saliamo di quota, questo senso di raffreddamento è poco. Noi abbiamo una diminuzione media sul nostro pianeta andando in quota di 0,65 gradi ogni 100 metri. Cioè la temperatura diminuisce di 6 gradi e mezzo ogni chilometro di quota. Questa è la cosiddetta, il cosiddetto gradiente standard. Se la diminuzione è minore, cioè 4, 3, 2 gradi ogni 1000 metri, vuol dire che la massa d'aria è stabile. In corrispondenza, per esempio, di un cuscinetto di nebbia come questo, addirittura sopra abbiamo una inversione termica, si dice, cioè per un certo livello la temperatura, salendo di quota, addirittura aumenta. A livello della nuvola siamo un paio di gradi, nello specifico, appena sopra la nuvola siamo 6, 7, 8 gradi. Qui la massa d'aria sopra è assolutamente stabile, è come se ci fosse un coperchio che ferma tutto e impedisce alla nuvola di salire. Quando invece il gradiente termico verticale è forte, supera i 6,5 ogni 1000 metri, va a 7, 8, in certi casi arriva anche 9, 10 gradi ogni 1000 metri, ce ne accorgiamo perché salendo in quota fa subito molto più freddo, la massa d'aria si dice instabile e i moti verticali, lo vedremo meglio la prossima volta, i moti verticali sono favoriti. Quindi quando noi vediamo un cielo così stratificato, piatto, come se ci fosse un coperchio sopra, vuol dire proprio che non c'è qualcosa che può salire. Ok. All'opposto, se cominciamo a vedere un tipico cielo primaverile come questo, con tanti batuffoli e cumuli sopra, che addirittura arrivano, questo è un viaggio in aereo, a 10.000 metri, vuol dire che tutta la massa d'aria è instabile e i moti verticali sono favoriti. Per avere lo sviluppo dei temporali, noi abbiamo bisogno di una estrema instabilità di tutta la massa d'aria. E i segnali precursori che ci mostrano l'instabilità della massa d'aria sono alcuni tipi di nuvola che, nella posizione in cui sono situati nel cielo, alle varie quote, ci fanno vedere se la massa d'aria è più o meno instabile e quindi diventa funzionale per capire cosa sta per succedere in base poi anche alla posizione del sole, al riscaldamento che esercita l'insolazione a livello del terreno, che è fondamentale in certi casi per lo sviluppo di temporali. Non a caso i temporali a parità di condizioni si sviluppano in modo molto più vivace e aggressivo in primavera, inizio che l'estate. D'inverno sono molto meno frequenti, quasi spesso non ci sono proprio in certi inverni. Quindi, alcuni tipi di nuvola ci permettono di mettere in relazione l'umidità dell'aria per la presenza della nuvola e l'instabilità. Vediamo solo qualche esempio per fare un po' di esercizio e poi la prossima volta lo riprendiamo. Qui abbiamo dei cumuli e talmente diffusi nella parte bassa che sono proprio degli stratocumuli che coprono un po' il cielo e sopra, al loro limite, un banco di stratocumuli ma stratificato come se sopra ci fosse un tappo proprio. Il fatto di avere una base, vedete, sotto i 500 metri vuol dire che ho tanta umidità. Il fatto di avere degli sviluppi verticali vuol dire che ho instabilità, però la nube qui si ferma e viene tappata da uno strato sì umido, quindi uno strato cumulo che mi mostra una certa umidità, ma anche un tappo di stabilità. E quindi se io disegno la mia, diciamo, curva di andamento della temperatura con la quota, vedete, ho l'instabilità, la temperatura dell'aria diminuisce rapidamente, ma qui un'inversione termica che stoppa il tutto, quindi questa nuvola non riesce a svilupparsi di più. Sopra non lo so, non ho altre nuvole che mi fanno capire cosa potrebbe succedere. Questo è l'esempio proprio di questo disegno, come lo vediamola. Quindi è instabile sotto, ma sopra viene fermato, quindi non ho rischio di temporali per il momento. La pressione con la quota ha un andamento piuttosto regolare, chiaramente diminuisce con la quota, potrei avere delle variazioni, poi la pressione diminuisce, qui entriamo in campo meteorologico, nel tempo, nello spazio, però In questa fase dei concetti di stabilità e instabilità non stiamo collegando con l'andamento di una bassa o alta pressione, ma proprio capire lo stato dell'andamento della temperatura, in questo caso con l'atmosfera, con quello che può essere importante per noi, per capire, indipendentemente dalla pressione, no? In questa fase, se ci può essere attività temporalesca imminente oppure no. Ok. So che non ho risposto bene alla domanda, però non è collegato al discorso pressione. L'instabilità a livello basso, sotto i 2000 metri, può essere importante nello sviluppo dei temporali solo se sopra abbiamo condizioni di instabilità. Il punto chiave, infatti, è il livello medio. E proprio le nuvole del livello medio, come gli altocumuli, ci possono venire in aiuto. E andiamo proprio a vedere l'altocumulo Castellano. Avere fra i 2000 e i 4-5000 metri un cuscinetto di altocumuli castellani, base comune, e torrette sviluppate, queste torrette che corrono verso l'alto mi indicano che l'aria è instabile a quel livello, è tipicamente un cielo pretemporalesco. Perché se è vero che se non ho altre nuvole sotto non riesco a capire com'è lo stato dell'aria, e anche sopra se non ho altre nuvole non riesco a capire, ma questo, la presenza di questo, è un ingrediente fondamentale. Poi devo capire cosa ho sopra e sotto, perché se sono a novembre-dicembre e non ho altri tipi di nuvole, è vero che è un alto cumulo castellano, ma rimarrà a se stesso. Non ho qualcosa di energia che sotto va a, diciamo, a dirmi che sono in una situazione pretemporalesca. Se invece lo stesso tipo di nuvola, un alto cumulo castellano di questo tipo, mi si forma in aprile-maggio, dove una forte insolazione che nei bassi strati va a destabilizzare l'aria, allora sì che diventa una nuvola importante per i cieli pretemporaleschi. Qui ne vediamo proprio la fotografia di questo disegno, tipicamente. Eccoli qua. Di questi poi ne parleremo bene la prossima volta. Se arrivo ad avere una situazione invece già molto avanzata, come questa, che è un cumulo di grandi dimensioni, un congesto che ormai è in evoluzione, vedete che ha raggiunto un livello di ghiacciamento, che è in evoluzione a cumulo nembo, e l'inizio di evoluzione di un cumulo nembo è una buona probabilità di sviluppo di temporali, proprio perché i temporali si sviluppano solo a seguito di quelle nuvole. Tipicamente, per esempio, dopo la perturbazione, ieri, giusto, se non sbaglio, nel corso della giornata si sono sviluppati dei focolai di rovesci più o meno temporaleschi, perché siamo un po' tardi come stagione, però comunque con dei bei scrosci sparsi qua e là. Vedete che in questo caso, questo tipo di nuvola mi dice che l'aria è umida e instabile un po' a tutte le quote. Non ho un'inversione termica che tende a tapparla, a bloccarla e farla rimanere in basso. Come vi ho anticipato, qual è l'ingrediente fondamentale per le precipitazioni? Che l'acqua all'interno della nuvola ghiacci. Se non c'è ghiacciamento, è difficile che avvengano le precipitazioni, non riescono a formarsi, casomai ne parliamo la prossima volta. Quando invece la nube comincia a ghiacciare, è proprio il punto di via di partenza affinché si formino le precipitazioni. Per questo a volte ci capita di vedere una nuvola bella, nera, gonfia, magari bianca in alto, e sotto non fa una goccia, perché non arriva al punto di ghiacciamento per quanto densa sia. A volte invece sotto certe nuvole che apparentemente sembrano quasi innocue, cielo magari quasi azzurro, invece comincia a gocciolare o a nevicare, perché vuol dire che anche se la nuvola è meno densa e più chiara, è andata in alto, è arrivata al punto di ghiacciamento e quindi fa in tempo a produrre le precipitazioni. Il colore scuro è causato dall'ombreggiamento della nuvola su se stessa. Però lo dobbiamo mettere in relazione anche dal nostro punto di osservazione rispetto al sole. Cioè, no, se noi abbiamo il sole là e abbiamo una nuvola spostata dal sole ma che guarda noi, noi la vedremo comunque piuttosto grigia. Se invece la nuvola è là col sole, la nuvola è qua, a parità di nuvola noi la vediamo molto più chiara. Quindi c'è anche questo aspetto da considerare, la nostra posizione rispetto alla nuvola è quella del Sole. E poi la quota, questa è una nuvola molto scura sotto, ma a differenza di quella di prima, a 5.000 metri viene bloccata da una stabilità, da un'inversione, sopra non c'è niente, sopra questa nuvola che va a ghiacciare e che quei cristalli di neve che scendono all'interno della nuvola, attraversandola, si arricchiscono. E a parità di come la vediamo sotto, qui non fa una goccia, se invece si sviluppasse sopra potrebbe fare un rovescio. Spesso quello che è un cielo che ci sembra totalmente blu, in realtà può essere con una cosiddetta leggera velatura, cioè un cirrostrato che non lo percepiamo, ma che c'è perché l'aria è abbastanza satura da produrre nuvola. Potrebbe essere spesso anche centinaia di metri, però i cristalli di neve sono talmente distanti l'uno dall'altro che non abbiamo la percezione della presenza di nuvola. Che però non va confuso col cielo un po' lattiginoso, un po' sporco dovuto alla ventilazione di scirocco che ci porta su parecchio pulviscolo o semplicemente perché l'aria è foschiosa proprio perché tende a essere stabile e quindi noi abbiamo quel ristagno di pulviscolo. La differenza nel nostro modo di vedere quando indossiamo degli occhiali con luce polarizzata. La sensazione delle nuvole è molto più bella, molto più aggressiva del cielo, sia a livello di blu, sia a livello di contrasto tra nuvola e cielo. Idem quando utilizziamo il filtro giallo-arancione, che io uso molto per esempio nel volo, perché mi fa vedere molto meglio il contrasto in giornate un po' foschiose nel controluce, dove si tenderebbe a vedere troppo omogeneo. Altre domande? Possiamo avere gli stessi tipi di nuvole in alta e bassa pressione. Quello che possiamo dire è che quando siamo in presenza di aree di bassa pressione, sta per arrivare una bassa pressione, tendenzialmente la formazione delle nuvole è favorita. Ok, perché l'abbassamento della pressione tende a far diminuire la temperatura della massa d'aria. Questo è proprio quando comprimiamo l'aria si scalda, quando decomprimiamo l'aria si raffredda e il raffreddamento ai vari livelli della massa d'aria porta alla saturazione della stessa proprio per un fatto fisico. Quindi quando andiamo nella bassa pressione abbiamo formazioni di tante nuvole, in alta pressione no, ma con la forma e la struttura non c'è una correlazione. Per assurdo, in regime di alta pressione abbiamo la formazione delle nebbie nei bassi strati, tipicamente la nuvola di bel tempo, come l'abbiamo vista prima, le nebbie di fondovalle. Altre domande? Va bene, direi che questa sera siamo a posto. Riprendiamo più o meno da questo punto la prossima volta. È un argomento molto importante, anche se non andiamo verso il cielo tipico, però degli esempi, con questo allungarsi delle stagioni, diciamo, tiepide, potremmo avere ancora dei casi, insomma, ecco. Vi ringrazio per la presenza e alla prossima serata.